E allora le 11:05 minuti primi qui da Radio Onda Rossa sulle 87.9 della modulazione di frequenza. Dunque, come avevamo annunciato, presenteremo questa mattina il libro La pulizia etnica della Palestina, scritto da uno storico israeliano, Ilan Pappé, è uno dei più del novero dei nuovi storici, però lui è uno di quelli che sta scavando più a fondo per cercando di ribaltare, al pari di altri storici, quelli che erano i luoghi comuni della conquista della Palestina. È un libro molto interessante, è uscito alla fine del 2006 in originale, è stampato e tradotto in italiano ed è uscito a metà dello scorso anno in Italia, quindi si trova in libreria ovunque. Noi siamo al telefono con Alfredo Tratardi, che salutiamo. Ciao Alfredo, buongiorno.
Ciao.
Lui è responsabile di l'ISM, International Solidarity Movement, che insieme a un gruppo di traduttori ha curato la traduzione italiana di questo libro. Un'opera pregevole, un lavoro pregevole che avete fatto. Intanto vi ringraziamo a nome di tutti quelli che così hanno acquisito delle informazioni necessarie a capire ciò che avviene in quel mondo. E passiamo subito proprio al concreto. Io infatti proprio questo penso di aver capito, non so poi se coincide con le tue valutazioni, dalla lettura di questo libro. Il fatto che, secondo Ilan Pappé, che è andato a scavare molto bene negli archivi, soprattutto dell'esercito israeliano, per avere, e non solo, ma anche ha utilizzato fonti palestinesi che mettono in luce il modo con cui è stata conquistata quella terra, in cui appunto Ilan Pappé dice la pulizia etnica è stata fin dall'inizio, addirittura nel pensiero dei fondatori del sionismo, un elemento centrale. Bene, Ilan Pappé affronta il tema proprio della Nakba del 48, di quel grande massacro, di quel grande sterminio, il cui occultamento, il cui revisionismo, il cui storico, il cui tentativo di nascondere, secondo Ilan Pappé, è perlomeno questo è un leitmotiv che corre per tutto il libro, ha impedito, insieme a tante altre cause, l'affrontamento serio in ogni incontro di pace del problema palestinese. E proprio quel nascondere un fatto così drammatico come il 48, che poi ha messo in luce tutte le successive aggressioni che si succedono fino ad oggi, impedisce, perché appunto la non conoscenza storica reale di un fatto ne impedisce sicuramente l'affrontamento. Allora, lasciamo la parola a te. Non so se questa così questa idea del punto centrale, del cardine centrale di questo libro, che è appunto la strage, l'inizio del come è iniziata la pulizia etnica attraverso la strage, la cui appunto, che passa sotto il nome di Nakba dal punto di vista dei palestinesi, la tragedia. E allora, Alfredo.
Vi ringrazio per questa intervista che mi permette appunto di parlare di questo libro straordinario e sconvolgente. Straordinario perché a nostro parere costituisce un nuovo paradigma di interpretazione di tutta la storia del conflitto in Medio Oriente. Sconvolgente per le cose che emergono da questo libro. È un libro che poi pone tutto il movimento di solidarietà con la resistenza palestinese un problema preciso, una serie di problemi con i quali dobbiamo a questo punto fare con chiarezza i conti dal punto di vista politico e anche dal punto di vista morale. Sostanzialmente la tesi di Ilan Pappé è quella che tu hai già accennato. La tesi di Ilan Pappé si completa dicendo che l'immunità e l'impunità di cui continua a godere Israele è legata al fatto che all'immunità e all'impunità di cui ha goduto nel 47-48 quando ha proceduto alla pulizia etnica della Palestina. E quindi, essendosi trovato Israele in questa condizione che il mondo occidentale non ha fatto alcuna obiezione, non ha fatto alcuna sanzione, non è assolutamente intervenuto questo spiega perché il mondo occidentale continua a non intervenire, ed è veramente una dimostrazione di assoluta complicità tutto quello che è avvenuto recentemente a Gaza, che non ha a mio parere nessun precedente storico, un avvenimento di una ferocia la ferocia con cui è stata attaccata una popolazione civile assolutamente indifesa, chiusa, come ha anche riconosciuto un cardinale di Santa Romana Chiesa, in un campo di concentramento. Il libro di Lampappe è, si può dire, la conclusione di un ciclo di studi estremamente complesso, sul quale ora non mi soffermo, che ha portato a distruggere, a smontare quelli che sono chiamati i 7 miti fondanti dello Stato di Israele, no? I 7 miti fondanti non li sto a elencare tutti, ma sono che i sionisti avrebbero accettato il piano di partizione e avrebbero preparato immediatamente piani di pace, che gli arabi rifiutarono invece il piano di partizione e scatenarono loro la guerra. L'altro, che i palestinesi fuggirono volontariamente con la volontà di riconquistare il paese. Uno dei punti su cui la storiografia ufficiale israeliana ha sempre puntato è il discorso che tutti gli arabi si unirono per espellere gli ebrei dalla Palestina, mentre sappiamo che le divisioni tra i paesi arabi, per esempio tra Giordania e gli altri paesi, erano radicali e profonde, che poi fu colpa dell'invasione araba la guerra. E soprattutto nell'ultimo mito che è stato messo in evidenza da uno storico israeliano già nel 1987, che si chiama Simcha Flappan, in un testo che non è stato tradotto in italiano, La nascita dello Stato di Israele, miti e realtà, e l'ultimo mito è che Israele ha sempre cercato la pace ma nessun leader arabo ha mai risposto. Ecco, questo ultimo mito è stato smontato completamente da uno storico israeliano, Avis Lain, sionista, quindi non appartiene al gruppo di Lampappe, che è uno storico, è meglio non usare il termine revisionista nel caso di questi storici israeliani, perché come sappiamo il termine revisionista in Italia è usato in tutt'altra accezione.
Anche se loro hanno dovuto però smantellare tutta la storia ufficiale, in quel senso hanno revisionato, sì, fatta sui luoghi comuni che dicevi tu, appunto.
Le bugie, mentre invece i revisionisti italiani costruiscono le bugie, no? sulla resistenza, sulle foibe e così via. E Avis Lain, in un libro che è stato pubblicato anche in Italia, Il muro di ferro, avendo potuto utilizzare gli archivi desegretati del Ministero degli Esteri israeliano, dimostra come equalmente nessun governo israeliano ha mai voluto la pace. La questione non è di non avere interlocutori, la questione è di non volere gli interlocutori, no? E questo Avis Lain ha recentemente, appunto ripeto, è uno che ha anche, è stato anche parte dell'esercito israeliano nella guerra, se non sbaglio, dei 6 giorni, si riconosce e si definisce ancora sionista. Cosa significa questo? Significa che riconosce il diritto all'esistenza di uno Stato ebraico, salvo poi riconosce uno Stato palestinese nei territori occupati. Lui ha scritto il 9 gennaio sul Guardian un articolo intitolato Israele è uno Stato canaglia, no? Quindi durante appunto l'operazione è piombo fuso, e mi sembra che questo sia molto importante, così come è importante la tesi da lui dimostrata, cioè che Israele non ha mai voluto la pace, mentre gli arabi sarebbero stati sempre a favore della distruzione di Israele e contrari ad ogni tentativo di pace. La storia è diversa, così come è diversa la storia della Costituzione dello Stato di Israele. E qui entra in campo il saggio di Lampappe, La pulizia etnica della Palestina. Noi avevamo avuto ospite i Lampappe nel 2006 a maggio a Biella, in un seminario al quale avevano partecipato anche Jamili Lal, Tania Reinhardt, Aaron Shabtai, Omar Barghouti ed altri, Basim Damashi, che è più conosciuto in Italia perché è docente di letteratura araba e ha tradotto molti romanzi e molte poesie palestinesi e arabe. E i Lampappe fece 2 interventi, uno dopo le elezioni israeliane che c'erano state all'inizio del 2006, come all'inizio nel gennaio 2006 c'erano state le elezioni palestinesi, e poi anticipò in un altro intervento i contenuti di questo testo, La pulizia etnica della Palestina, che è stato presentato a Londra nell'ottobre del 2006, io sono andato a sentire questa presentazione e da quel momento abbiamo ritenuto doveroso fare ogni sforzo possibile per avere questo testo tradotto in italiano. Naturalmente ci sono state molte difficoltà, perché pur avendo coinvolto in questa promozione docenti come Danilo Zolo, si è sentito dire Danilo Zolo da Feltrinelli, un no reciso, e così come dalla Terza, mentre il professor Dorsi ha promosso il libro presso la Fazzi Editore, stavano per firmare un contratto, poi all'ultimo momento Fazzi ha deciso di non pubblicarlo, un mese e mezzo dopo ha cambiato per fortuna la sua decisione. Noi intanto avevamo deciso di tradurre il libro e di cercare un editore in modo da poterlo pubblicare prima della fiera del libro dello scorso anno, dove, come ricordate, Israele è stato invitato come ospite d'onore della fiera, una delle infamie torinesi, piemontesi, italiane, delle tante infamie, in particolare questa è un'infamia tutta torinese e tutta piemontese, che ha avuto come al solito la benedizione di un signore che, pur essendosi schierato nel 1956 a sostegno dei carri armati sovietici contro la rivoluzione ungherese, è riuscito a diventare Presidente della Repubblica ed ora sostiene in modo acritico e spesso addirittura direi irrazionale e grottesco la politica di Israele, fino a sostenere lo scorso anno che antisionismo è uguale antisemitismo. Ma tralasciando queste polemiche, diciamo, di casa nostra, torniamo al libro, perché questo è importante. La parte più importante del libro è tutto è importante in questo saggio, si legge facilmente perché il Papa ha voluto scriverlo per le persone che anche non hanno una conoscenza pregressa del problema palestinese, quindi è scritto in modo molto facile e quindi tutti gli episodi sono giustificati, sono spiegati con i riferimenti storici necessari. Ma la parte più assolutamente sconvolgente è che alla fine degli anni 30, dopo la rivolta palestinese del 36-39, la comunità ebraica, le organizzazioni, diciamo, di tipo militare o terroristiche come la Haganah, l'Irgun e la Banda Stern, sotto la guida di una consulta, cioè di un gruppo di persone, di politici che facevano riferimento a Ben Gurion, ha proceduto ha una dettagliata schedatura di ogni villaggio palestinese, approfittando, questo alla fine degli anni 30, prima della seconda guerra mondiale, prima della vicenda tragica dell'olocausto, la schedatura dei villaggi significava la conoscenza dettagliata, analitica, di come era la struttura sociale, la struttura economica del villaggio, soprattutto una parte importante era che avevano individuato le 10, 15 o 20 persone a seconda del villaggio che erano stati, diciamo, i leader della rivolta palestinese del 36-39, e la prima cosa che la Haganah, le truppe della Haganah o di qualche altra banda terroristica, non esisteva ancora l'esercito di Israele all'inizio della pulizia etnica della Palestina, faceva entrando in un villaggio era individuare con l'aiuto di qualche collaborazionista palestinese mascherato questi 10, 15, 20 persone e di passarli immediatamente per le armi. E questo getta una luce sinistra su tutta la vicenda del sionismo. Ilan Papp invita su questa vicenda del conflitto medio orientale a recuperare innanzitutto la dimensione storica, perché se uno esamina quello che è avvenuto negli ultimi 2-3 anni non è in grado di capire le vicende dell'attacco al Libano o dell'embargo contro Gaza o dell'attacco recente contro la striscia di Gaza. Apro una parentesi, come sapete è uscito per Manifesto Libri questo testo di Vittoria Sigoni, e approfitto per suggerire a tutti la lettura di questo testo, Gaza, restiamo umani, che, perché Vittoria Sigoni è stato l'unico che ha potuto dare le informazioni necessarie, essendo lì, lui fa parte anche lui dell'International Solidarity Movement, è stata una testimonianza di eccezionale valore su quello che stava capitando lì. Chiudo la parentesi e torno alla vicenda di Lampap. Allora, recuperare la dimensione storica e quindi comprendere quali sono stati gli obiettivi del sionismo. Dice Lampap, all'inizio il sionismo è stato un movimento, uno dei tanti movimenti nazionalisti di fine Ottocento, però quando ha cominciato a individuare nella Palestina storica il territorio da occupare, e si è trasformato in una impresa coloniale, in un'impresa razzista, in un'impresa, come dice un sociologo israeliano morto lo scorso anno, Baruch Kimmerling, in un libro anch'esso pubblicato in italiano, Politicidio, in un'impresa fascista, in un'impresa di apartheid, no? Perché a differenza, è un'impresa coloniale, ma a differenza delle altre imprese coloniali tese a occupare un territorio e a sfruttarne tutte le risorse, comprese la forza lavoro, l'obiettivo del sionismo è stata quella della pulizia etnica della Palestina, cioè di costituire in Palestina uno Stato ebraico, cacciando tutti gli abitanti. E questo obiettivo è stato perseguito, siccome si rendevano conto che non era possibile arrivare immediatamente a conseguire questo obiettivo, questo è stato fatto un piano, no? E a seconda delle circostanze si fa un passo avanti in questa pulizia etnica. Il Lampap è già dal 2005 ha cominciato a parlare di pulizia etnica in Cisgiordania e di genocidio nella striscia di Gaza, perché in Cisgiordania si può conquistare, si possono allargare gli insediamenti, se ne possono fare di nuovi, ma adesso la strategia sembra essere quella di allargare gli insediamenti attuali. Si può in Gerusalemme Est abbattere le case dei palestinesi e costruire, come sembra, un numero elevatissimo di nuovi appartamenti destinati agli ebrei, no? Ma quello che è in corso nella striscia di Gaza è un vero e proprio genocidio, come dice Lampap, un genocidio lento. Allora, questa è la dimensione storica da recuperare, cioè il fatto che fin dall'inizio il sionismo ha avuto un preciso obiettivo, e questo obiettivo continua a essere perseguito con una ferocia senza precedenti, e questo obiettivo fa parte integrante del sionismo. Cioè, il sionismo è questa cosa qui. Ora, la parola sionismo in Italia è una parola che si usa sempre più raramente, sempre più con difficoltà, molte persone hanno paura. Noi abbiamo presentato il libro di Lampap recentemente in una importante città italiana, aveva aderito tra i promotori anche la CGIL, e una dirigente della CGIL locale si è dimessa dalla sua funzione perché tra le presentazioni c'era una presentazione di Giorgio Frankel, che è uno dei migliori analisti italiani sui problemi del Medio Oriente, intitolato Il metodo israeliano di oppressione, repressione e supremazia sionista. Questa parola ha sconvolto questa signora, tanto che si è dimessa. E allora, ritornando al libro di Lampap, questo è il sionismo: recuperare la dimensione storica, recuperare la dimensione ideologica del sionismo, recuperare le responsabilità e le complicità dell'Occidente, e infine recuperare una dimensione di giustizia. Allora, come si recupera una dimensione di giustizia in tutto questo processo? Dice Lampap: se Israele e il mondo occidentale non riconoscono questo peccato originale della Costituzione di Israele attraverso la pulizia etnica, che continua fino ai nostri giorni e continuerà nel futuro se non interviene un cambiamento nella opinione pubblica mondiale e nella politica dei governi occidentali, ecco, non ci sarà nessuna possibilità di una pace in Medio Oriente. Sotto questa affermazione coincide con che cosa? Coincide con l'affermazione, a mio parere, che non esiste nel diritto internazionale il diritto di esistenza di uno Stato. No, gli Stati si riconoscono tra loro, basta ricordare che quando Ben Gurion decise la costituzione dello Stato di Israele, poi l'Unione Sovietica fu la prima a riconoscere, come si dice, de facto e de jure lo Stato di Israele. Gli Stati Uniti all'inizio si limitarono a un riconoscimento solo de facto. Questo avviene tra gli Stati, il riconoscimento, ma che si pretende da parte di Israele questa cosa che si chiama diritto di esistenza dello Stato di Israele. In verità è il diritto di esistenza dello Stato di Israele come Stato ebraico, no? Quindi come Stato di apartheid, quindi come premessa alla cacciata anche dei cittadini palestinesi, dei palestinesi cittadini di Israele. Questo è assolutamente inaccettabile. E il discorso politico sotteso nel libro, nel saggio di Lampappe, è che una soluzione può venire da questo riconoscimento di un peccato originale, ma questo peccato originale comporta comporta innanzitutto di far sparire dal vocabolario e dal cinismo delle relazioni diplomatiche e del chiacchiericci del movimento di parte, è importante il movimento pacifista, che esista ancora la possibilità di una soluzione due popoli, due stati, mentre invece la soluzione che bisogna riproporre è quella di uno Stato laico e democratico nella Palestina storica. Ecco, questo è un po', diciamo, un excursus molto sintetico sul saggio di Ilan Pappe. Naturalmente, se credi, posso aggiungere anche una serie di altre cose importanti.
Sì, beh, prima una questione, appunto, per riagganciarsi a quanto hai detto tu, che in quella vicenda del dibattito sull'imbarazzo sul termine sionismo, perché in Italia il battage dei media negli ultimi anni molto intenso ha fatto coincidere il termine antisionismo, che era un termine diffuso qualche decennio fa, a quello antisemitismo, che quindi spaventa le persone. Eppure ricordiamo, ma l'hanno dimenticato tutti, che il sionismo fu dichiarato dall'ONU come una politica razzista, come una fu dichiarato razzismo, perché appunto la pratica. L'altra cosa è questa, che in realtà l'altro luogo comune che è passato, e appunto lo dicevi adesso tu nel finale, è il fatto, l'affermazione di due popoli, due stati, quasi a voler dire che la pace può passare soltanto nel riconoscimento dello Stato ebraico, no, identitario, appunto, quindi ebraico, e l'altra parte dovrebbe essere uno Stato palestinese, e nonostante appunto ormai comincia a essere abbastanza consistente quelli che invece mettono in discussione, però a livello internazionale, ma anche della pubblica opinione, la parola d'ordine, anche molti pacifisti ti dicono: ah, ma l'unica soluzione è due popoli, due stati. Ecco, questa confusione ingenerata sicuramente dal martellamento, perché poi anche un democratico non dovrebbe essere d'accordo per lo stato identitario, eppure la soluzione due popoli, due stati sembra diventata ormai accettazione da parte di tutti. Come la spieghi questa contraddizione?
Ma dunque, innanzitutto torniamo un attimo sul termine, su antisionismo e antisemitismo, no? Il Presidente della Repubblica lo scorso anno, nel discorso fatto il giorno della memoria, appunto, ebbe a sostenere la stravagante tesi che antisionismo è uguale antisemitismo, e in tutto il discorso, per far reggere una serie di, per diciamo sostenere una serie di considerazioni, ebbe anche a coinvolgere Edgar Morin, citando alcuni passi di un saggio, di un libro di Edgar Morin intitolato Cultura e Barbarie, senza sapere che negli stessi giorni usciva in Francia un testo di Edgar Morin intitolato Il mondo moderno e la questione ebraica, in cui a un certo momento Edgar Morin sostiene questa tesi qui: il termine antisemitismo è una forma di esorcismo, come lo era a suo tempo il termine anticomunismo per tacitare ogni critica contro l'Unione Sovietica. Ecco, il termine antisemitismo è una forma di esorcismo, e chi sostiene la causa della resistenza palestinese non deve avere nessun timore quando viene di essere attaccato come antisemita. Noi non siamo antisemiti, siamo antisionisti, cioè siamo critici radicali della politica dei governi israeliani, che è legata a questa precisa ideologia. Questa è una cosa. La soluzione due popoli, due stati, ovviamente all'inizio, quando si è iniziato a fare gli accordi di Oslo, ha aperto una stagione di speranza, no? E siccome in quel periodo cominciava la trasformazione, ricordiamo che negli anni 70 eccetera, la maggioranza almeno della sinistra europea era a favore dei palestinesi, poi c'è stato un radicale cambiamento di posizione, per cui il comportamento delle sinistre, basta vedere quello in Italia con qualche rara eccezione, è e continua ad essere decisamente filo-israeliano. L'anno scorso, quando abbiamo contestato la fila del libro, abbiamo avuto contro tutti, ad eccezione di qualche, appunto, ripeto, qualche partito come il Partito dei Comunisti Unitari, ma anche loro però con qualche distinguo. Ma innanzitutto il Presidente della Repubblica Italiana, per la prima volta nella storia della fila del libro, è venuto a inaugurare la fila del libro facendo dichiarazioni molto pesanti, e all'altro estremo l'ex Presidente della Camera si è anche esso schierato, ahimè infaustamente, si è schierato contro la contestazione della fila del libro, a parte poi il fatto di essere andato davanti al Parlamento palestinese a spiegare come qualmente Israele è un luogo dello spirito. Certamente è un luogo dello spirito di sopraffazione, no? Su questo non ci sono dubbi, ma insomma, sostenere che queste sono le posizioni della sinistra, lasciamo stare poi la posizione degli ex PC, quelli che sono confluiti nei PDS, DS e ora nel PD, che hanno addirittura creato una cosa che si chiama Sinistra per Israele, no? Con i Veltroni, i Fassino, i Calderola, eccetera, schierati in ogni manifestazione bipartisan insieme alla comunità ebraica e insieme a tutte le forze di centro e di destra italiane. Perché è avvenuto tutto questo processo? È avvenuto perché già alla fine degli anni Ottanta l'attuale Presidente della Repubblica, siccome il clima politico, qualcuno cominciava a capire che probabilmente sarebbe cambiato, ha avviato una serie di rapporti con istituzioni tra virgolette culturali israeliane, perché la posizione del Partito Comunista Italiano, che all'inizio, al momento della costituzione dello Stato di Israele, era stato a favore dello Stato di Israele perché naturalmente questa era la politica dell'Unione Sovietica, era assolutamente cambiata all'inizio degli anni 70 con una famosa relazione del Giancarlo Paglietta alla Commissione Esteri Nazionale del Partito, in cui si sosteneva che Israele è uno Stato coloniale, e coloniale è stato anche l'atto della sua nascita, più chiaro di così. Ebbene, poi, visto che le cose del mondo andavano in una certa direzione, alla fine degli anni Ottanta ci ha pensato Napolitano a stabilire una serie di rapporti per gettare le basi per un cambiamento della posizione politica nei riguardi di Israele da parte del Partito Comunista Italiano. Perché questo? È perché se un ex comunista vuole diventare Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica o Presidente della Camera, o comunque vuole partecipare a un governo in Italia, a un governo della NATO, deve dimostrare fedeltà agli Stati Uniti, e il miglior modo per manifestare questa fedeltà è passare per Tel Aviv. Un critico ebreo, docente universitario ebreo italiano assai critico riguardo le posizioni di Napolitano, ebbe a scrivere appunto alla fine degli anni Ottanta un articolo intitolato "Per andare a Washington bisogna passare necessariamente per Tel Aviv", in cui analizzava appunto tutti questi passaggi della politica estera del Partito Comunista, questi passaggi verso una posizione decisamente filo-israeliana. E questo è il primo punto. Dopodiché la soluzione due popoli, due stati è una soluzione che ovviamente ha avuto uno spazio all'inizio degli accordi di Oslo, che sembrava aprissero effettivamente una prospettiva di pace, ma da parte israeliana lo stesso Rabin, di cui si magnificano le doti politiche come uomo di pace, poi alla fine quello che ha aumentato è uno dei responsabili dell'aumento degli insediamenti all'interno della Cisgiordania, no? E della striscia anche della striscia di Gaza. Allora questa politica dei due stati, due popoli, due stati, è stata distrutta dalla stessa Israele, perché avendo insediato contro il diritto internazionale, quindi ogni insediamento è un crimine di guerra, no? Perché una potenza occupante non può fare quello che fa Israele, avendo praticamente infilato 500.000 persone nei diversi insediamenti, non c'è nessuna possibilità né volontà dei governi attuali degli stati di Israele e dei suoi complici occidentali di spostare questi 500.000, i quali ormai costituiscono uno stato a sé, no? Capace di influenzare in modo radicale, come confermano i risultati delle ultime elezioni, la politica israeliana. Non è che la Tzipi Livni sia più di centro o meno di destra del signor Netanyahu o del signor Lieberman, ma il successo di Lieberman e di Netanyahu è una conferma dell'ulteriore spostamento, se questo si può dire, nella situazione politica israeliana, lo stesso spostamento a destra, nel senso che il 95% degli israeliani hanno appoggiato in modo assolutamente acritico tutto quello che è avvenuto ad esempio nella striscia di Gaza. La situazione, guardare alla situazione politica italiana ci permette anche di capire meglio la situazione politica italiana, no? Dove noi continuiamo a fare dei distinguo tra una sinistra e una destra, che però sono dei distinguo che non hanno nessuna base, nessuna giustificazione. Che cosa sia stata la politica di Veltroni, non si capisce quali siano le differenze. Se voi pensate che addirittura il laburista Baracca farà parte del governo di Lieberman e Netanyahu, si capisce come anche lì non ci sono più differenze tra la sinistra, centro e destra. Non c'è un parlamentare israeliano che abbia alzato la mano per chiedere la parola all'interno della Knesset per criticare quanto stava avvenendo contro la striscia di Gaza. Quindi la soluzione dei popoli due stati è morta. Da questo punto di vista c'è un libro prezioso che noi come SM abbiamo promosso nel dicembre del 2007, un libro pubblicato da Jacob Book, "Quale fu un futuro per Palestina e Israele, fine della soluzione del popolo di due stati", è scritto da Jamil Hillel, curato da Jamil Hillel, un sociologo palestinese, con una serie di saggi di palestinesi israeliani come Ilan Pappe e anche di esperti internazionali di problemi urbanistici, di problemi ecologici, di problemi ambientali, che esaminando, non necessariamente coinvolti nella questione medio orientale, che per esempio esaminando i fatti sul terreno dimostrano come questa soluzione sia ormai non più proponibile. Che cosa rimarrà di questa soluzione se andrà avanti? Rimarrà il fatto che ci sarà lo Stato di Israele e poi qualche Bantustan collegato difficilmente, con molte difficoltà, con gli altri, e quindi non uno Stato viable, come si dice con una parola inglese, cioè effettivo, ma uno Stato con che una organizzazione che a cui sarà dato il nome pomposo di Stato e che in effetti avrà solamente dei poteri amministrativi in alcune zone. D'altra parte ormai l'autorità nazionale palestinese è stata definita da alcuni palestinesi come autorità nazionale collaborazionista, e questo chiude tutto un capitolo anche di questa storia della soluzione due popoli, due stati.
Sì, anche perché diciamo la preoccupazione o l'incubo di Israele era quella, ed ancora oggi è, di avere una forte maggioranza ebraica, almeno l'80%, come dichiarava Ben Gurion. Per due volte Israele, per aumentare questa percentuale demografica, incentivò massicce migrazioni, una nel 49 e un'altra negli anni 80. Ecco, ma oggi la situazione, insomma, questa preoccupazione rimane, perché all'interno dei territori occupati i palestinesi si prevede che tra qualche anno, insomma, supereranno il numero degli israeliani.
Infatti adesso viene ribadito, giusto oggi o ieri sul giornale Arez, viene ribadito la necessità della soluzione due popoli, due stati, perché se improvvisamente la ANP decidesse di sciogliersi e quindi tutte le responsabilità della gestione di ogni questione sociale ed economica ricadesse nelle spalle dell'occupante, a quel punto si sarebbe assai vicini alla soluzione uno Stato unico, perché a quel punto i palestinesi, invece dei due popoli, due Stati, basterebbe che chiedessero un voto per ogni persona. No, quindi questa preoccupazione della cosiddetta bomba demografica è una delle preoccupazioni principali dei governi israeliani. Il muro è frutto di questa cosa, no? Il muro non è frutto di una di problemi di sicurezza, di altre storie di questo genere. Arnon Soffer, che è il responsabile del centro di studi strategici che ha definito il tracciato del muro, in un saggio pubblicato in una rivista francese ha detto con chiarezza che il muro è stato costruito per cercare di fronteggiare questa questione della bomba demografica palestinese, quindi assorbendo nello Stato di Israele il maggior numero possibile di terre occupate da israeliani e allontanando i terreni in cui ci sono invece i palestinesi. E d'altra parte, nelle ultime elezioni, nella campagna elettorale, numerose sono state le voci da parte di esponenti politici israeliani, a cominciare da questo signor Lieberman, che è un fascista allo stato puro, che dicono che i palestinesi, i cittadini di Israele devono firmare una dichiarazione di fedeltà allo Stato ebraico, se non la firmano diventano degli immigranti, insomma, dotati solamente di un permesso transitorio provvisorio di permanenza. No, e quindi questa volontà di pulizia etnica continua, questa volontà denunciata da Ilan Pappe, questo obiettivo della pulizia etnica completa rimane. D'altra parte basta ricordare che uno storico come Benny Morris, al quale vengono riconosciuti meriti che non merita, certamente è stato uno dei primi a scrivere dei massacri eccetera, ma la tesi di Benny Morris è che, avendo gli arabi scatenato la guerra, cosa che è un falso, in una guerra è inevitabile che ci siano dei massacri. In una intervista, se non ricordo male, il 9 gennaio del 2004 al giornale Ares, una lunga intervista, Benny Morris si propone invece come l'ideologo del completamento della pulizia etnica palestina, accusa Ben Gurion di non aver completato il job, come direbbe George W. Bush, nel 1948, perché allora non ci sarebbero stati più problemi. Gli ha risposto il sociologo Baruch Kimmerling, quello che ho citato prima, dicendo che se questo ragionamento di Benny Morris, oltre ad essere, avesse un senso, Si potrebbe allo stesso modo dire che se Hitler avesse completato l'Olocausto non ci sarebbe stato il problema di Israele. Ma in quel famigerato articolo il signor Benny Morris, oltre a proporsi appunto come ideologo della pulizia etnica finale, arriva a sostenere che i palestinesi sono tutti dei serial killer. Ora, quando si arriva a queste definizioni, cioè che i palestinesi sarebbero geneticamente portati ad azioni terroristiche, sarebbero dei terroristi perché sono così dal punto di vista genetico, evidentemente si esce dalla dimensione della scientifica e culturale, si passa invece alla dimensione della propaganda più oscena. Naturalmente qui bisogna anche parlare delle responsabilità nostre. Da questo punto di vista effettivamente le responsabilità dell'Occidente sono quelle dell'assoluta complicità, aver permesso quello che è stato fatto nel 47-48, aver permesso tutto quello che è stato fatto dal 47-48 fino ai nostri giorni. E a questo punto potremmo introdurre il discorso di quali sono i nostri compiti.
Ecco, esatto. Poi il libro, ci sarebbero, come hai detto tu prima, tanti aspetti da affrontare, per esempio anche il fatto che, essendo questa dinamica della pulizia etnica, ha portato Israele a essere uno stato razzista che si rivolge anche spesso contro i propri cittadini, i muzarim, cioè gli ebrei provenienti o dai paesi appunto arabi del Maghreb, oppure provenienti addirittura dalla Somalia, vengono trattati non in maniera uguale agli altri. E poi ci sono gli arabi cittadini di Israele che non vengono trattati uguale, cioè sembra un po' il Sudafrica del tempo del De Klerk, dell'apartheid.
È uno stato di assoluta apartheid,
esatto,
no? E naturalmente ogni confronto potrà avere ogni analogia, sì, ha sempre dei limiti, ma insomma la sostanza del discorso è questa qui: Israele è uno stato razzista, coloniale, è l'ultima impresa coloniale, è uno stato razzista, è uno stato fascista, è uno stato di apartheid, non è uno stato democratico, perché al massimo che si può dire è che è un'etnocrazia, cioè una cosa basata su, appunto, in cui la etnia conta più che il demo, insomma, più che la democrazia, più che il popolo, no? Quindi è effettivamente, come dire, la quintessenza del degrado culturale, morale e politico dell'Occidente e della ferocia dell'Occidente, perché poi anche l'Occidente non ha scherzato nelle sue imprese coloniali, sia quelle del passato sia quelle del presente, no? La presenza degli italiani in Afghanistan con il compito, si dice, di instaurare lì un sistema giudiziario simile a quello italiano, e a partire dalla dimensione del ridicolo, cioè lì si sta perché ci sono degli interessi economici precisi per tutta la questione del petrolio.
Per non parlare di quelli in Somalia, dove addirittura si sono macchiati anche di ulteriormente di crimini, non quelli storici, quelli attuali, oltre quelli storici.
Quelli attuali, ma poi per quelli passati basta leggere Italiani brava gente, certo, di Angelo Del Boca, no? Il sottotitolo del libro di Ilan Pappe poteva essere Israeliani brava gente, insomma, no? Allora che cosa dobbiamo fare?
Che cosa dobbiamo fare? Ecco, perché proprio in questi giorni si apre la settimana del boicottaggio di Israele, e visto che c'è questa analogia, e come dici tu, le analogie storiche vanno sempre prese con le pinze, però il boicottaggio nel caso del Sudafrica dell'apartheid, del Sudafrica razzista, quando teneva in galera Mandela, insomma è servito molto, anzi gli storici credo che danno il primato proprio al boicottaggio internazionale nel Sudafrica per averlo piegato ad abbandonare l'apartheid, a venire a un colloquio di pace,
sì,
con Mandela.
Il boicottaggio naturalmente è durato più di 20 anni, certo, no? Poi però sono intervenute anche le sanzioni dei governi e quindi, diciamo, la campagna di boicottaggio, di sanzioni e di disinvestimenti ha ottenuto lì il risultato. Ora, per quel che riguarda il boicottaggio, bisogna ricordare che il 9 luglio del 2005, un anno dopo il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sul muro dell'apartheid, che invitava Israele a smantellarlo e a ricompensare i palestinesi dei danni subiti, a un anno da quel parere, che poi era stato assunto dall'Assemblea Generale dell'ONU a larghissima maggioranza, non era successo assolutamente nulla. Allora 170 organizzazioni della società civile palestinese in rappresentanza di tutto il mondo palestinese, i profughi, i cittadini di Israele, i palestinesi che abitano in Cisgiordania e Gaza, ripeto, organizzazioni della società civile hanno rivolto alla comunità internazionale un appello chiedendo di fare come è stato fatto in Sudafrica, cioè di applicare, finché Israele non si attiene a tutte le risoluzioni dell'ONU e non rispetta il diritto internazionale, attuare campagne di boicottaggio. Questo è il compito nostro, farlo, il boicottaggio. Le sanzioni le fanno i governi, gli investimenti le fanno chi ha soldi investiti in imprese che collaborano o forniscono prodotti all'esercito israeliano o comunque ad Israele. Bene, questo appello non è stato immediatamente, diciamo, fatto proprio dal complesso del movimento di solidarietà con i palestinesi. Anzi, in Italia gruppi come quelli che fanno riferimento ad Action for Peace, cioè i sindacati, l'ARCE e così via, che essendo legati ai partiti chiaramente sono molto attenti su queste cose, hanno boicottato l'appello al boicottaggio. Le cose sono andate cambiando lentamente con il tempo, in altri paesi come in Inghilterra, in Canada, in Sudafrica, sindacati, gruppi universitari hanno attivato invece campagne di boicottaggio tra mille difficoltà e con l'opposizione e con lo scatenamento delle varie associazioni ebraiche contro di loro, e però recentemente la vicenda proprio di Gaza ha permesso di rilanciare l'appello dei palestinesi. Allora c'è questo appello del 2005, finalmente cose che non era stata fatta nei precedenti forum sociali mondiali o europei, per esempio nel 2006 alla fine non eravamo riusciti a portare all'assemblea finale del forum sociale di Atene l'adesione all'appello dei palestinesi, perché appunto le organizzazioni che ho citato prima si erano opposte, avevano manipolato le richieste della stragrande maggioranza delle organizzazioni che si occupano di Palestina presenti ad Atene. A questo punto il forum sociale che si è tenuto in Brasile invece nella risoluzione finale ha aderito a questo appello e ha lanciato questa campagna che si terrà nei giorni 28, 29 e 30 marzo come primo atto, no? Dopodiché Forum Palestina in una assemblea nazionale che si è tenuta il 21 febbraio ha lanciato un appello nazionale per la campagna di boicottaggio contro Israele, e finalmente in Italia si sta muovendo qualche cosa, cioè si stanno costituendo dei comitati locali per il boicottaggio e, diciamo, io sono reduce da una serie di presentazioni del libro di Lampap che abbiamo fatto la scorsa settimana a Ovada, Trieste, Rimini, Lecce e a Casarano, che è vicino Lecce, e si stanno costituendo dei comitati per il boicottaggio, e ci sono gruppi di giovani che cominciano a lavorare in questo campo, la faccenda di Gaza ha colpito, perché per esempio a Rimini hanno costituito un gruppo di giovani estremamente interessante, ha costituito un'organizzazione Rimini Gaza con il sottotitolo Restiamo Umani, che è il titolo del libro di Vittorio Arrigoni, e si impegneranno stanno già lavorando per la campagna di boicottaggio, così sta avvenendo a Torino, a Pisa, a Roma, a Milano e in numerose altre città italiane. Naturalmente siamo all'inizio, però c'è, a differenza di altre iniziative prese nel passato, c'è una posizione precisa a livello nazionale alla quale fare riferimento, che è la posizione di Forum Palestina. Ormai siamo arrivati al punto perché noi ci rifiutiamo di discutere sull'opportunità del boicottaggio con chi ha dei dubbi. Chi ha dei dubbi se li sciolga, faccia le sue riunioni. Noi ormai chiediamo con chiarezza l'adesione all'appello palestinese, all'appello del forum sociale, all'appello del forum Palestina. Chi aderisce a questo appello può far parte dei comitati locali e quindi contribuire alla definizione di una serie di attività che evidentemente si articoleranno all'inizio in modo diverso nelle diverse città. Noi per esempio a Torino, che l'anno scorso abbiamo boicottato, abbiamo contestato, naturalmente non è stata un'iniziativa locale, perché poi la manifestazione del 10 è stata, del 10 maggio è stata una manifestazione nazionale, ma abbiamo un compito specifico a Torino di boicottare anche quest'anno la Fiera del Libro, perché come ospite d'onore c'è l'Egitto, e l'Egitto, come sappiamo, svolge un ruolo preciso, no? Di collaborazionismo con il governo israeliano e con il governo americano e con i governi europei per quello che accade nel confine tra l'Egitto e la striscia di Gaza a Rafah. E quindi una delle iniziative specifiche che qui a Torino cercheremo di prendere è quello di boicottare la Fiera del Libro, di contestare, diciamo la parola più esatta è questa, di contestare la presenza dell'Egitto come ospite d'onore della Fiera del Libro del 2009.
Bene, tu pensi che appunto già il quadro si sta allargando rispetto al boicottaggio, pensi che sarà suscettibile anche di avere iniziative, per esempio i sindacati, che potrebbero evitare, come appunto successe nel sud, al tempo del Sudafrica, di scaricare le merci provenienti da quel paese? A quel punto prenderebbe un'indicazione molto più forte il boicottaggio. Pensi che si allarghi anche a questi settori o stenta un po' a arrivare a quei livelli?
Allora, alcuni sindacati, i CUB, no? In particolare, si hanno già confermato l'adesione a questo appello e lavoreranno in questa direzione. In particolare c'è tutto il lavoro da fare con le merci che arrivano nei porti italiani o che partono dai porti italiani. Sarà più difficile arrivare a un coinvolgimento dei sindacati nazionali, CGIL, FIOM, CISL, UISL, per ora non c'è da sperare granché, no? Però naturalmente, siccome ci sono una serie di prese di posizione di sindacati stranieri che hanno decisamente preso di posizione a favore del boicottaggio, noi stiamo preparando i documenti necessari per informare e per premere anche su queste organizzazioni affinché prendano finalmente una qualche posizione. Non pretendiamo posizioni all'inizio estremamente radicali, ma perlomeno una condanna chiara della ferocia sionista, come si è espressa negli ultimi anni con la guerra in Libano, con l'embargo a Gaza, di cui siamo responsabili anche noi, perché l'embargo, la chiusura di Gaza è conseguenza anche della politica europea. Hamas è nella lista delle organizzazioni terroristiche e c'è un appello affinché sia cancellato non solo Hamas ma anche altri gruppi dalla lista, e questa cosa permette ai governi europei tranquillamente di ignorare che il governo legittimo in Palestina è il governo di Hamas. Non c'è stato nessun colpo di Stato di Hamas contro Fatah. Queste sono tutte le bugie occidentali, no? Di cui è capofila il Corriere della Sera con questi suoi giornalisti specialisti in menzogne come Battisti, come Ostellino, come Galli della Loggia e così via, tralasciando il Mag di Allam, di cui conosciamo le posizioni, no? Ma il governo legittimo eletto all'inizio del 2006 con una legge imposta dall'Europa, una legge metà proporzionale e metà maggioritaria, il governo legittimo è il governo di Hamas. Noi come organizzazioni tipo ISM non abbiamo il problema del rapporto con i partiti, no? Abbiamo soprattutto un problema di rapporto con la società civile palestinese. Per quel che riguarda il rapporto con i partiti, noi diciamo perché che riguarda Hamas, Ilan Pappe dice: sfortunatamente per noi della sinistra non sono della nostra cultura, ma Hamas e Hezbollah sono gli unici movimenti di resistenza contro Israele e gli Stati Uniti. Mi sembra molto vero, mi sembra perfettamente condivisibile. Allora noi sosteniamo che in elezioni democratiche fatte con una legge imposta dall'Occidente, con migliaia di osservatori internazionali che hanno confermato l'assoluta regolarità, è stata assolutamente una festa collettiva di popolo le elezioni del gennaio del 2006, quello è il governo legittimo. Dopodiché immediatamente si è scatenata da parte degli Stati Uniti e dell'Europa una campagna per distruggere il governo di Hamas. La stessa cosa che avvenne in anni lontani quando vinse Salvador Allende, il signor Nixon, con l'eleganza tipica di questi criminali di guerra, disse: fatemi fuori questo figlio di puttana. Ebbene, pochi giorni dopo la vittoria di Hamas, la signora Condoleezza Rice ha riunito i suoi collaboratori per mettere a punto il cosiddetto piano B per far fuori il governo di Hamas. E quello che è avvenuto nella striscia di Gaza è che il signor Mohammad Dahlan, pagato collaborazionista palestinese, pagato da Israele e dagli Stati Uniti, con armi che riceveva appunto attraverso l'Egitto dagli Stati Uniti, ha tentato di fare, lui ha tentato un colpo di Stato, e Hamas ha prevenuto la sua azione e ha difeso il suo diritto a governare. Naturalmente queste cose hanno comportato una divisione tra i palestinesi, una divisione profonda che bisogna recuperare, ma è chiaro che non c'è nessuna collaborazione possibile con il signor Abu Mazen e con il signor Salam Fayyad, che è il primo ministro illegittimo, adesso si è dimesso, non so che cosa abbia fatto, dell'autorità nazionale palestinese. Noi dobbiamo sostenere alcune cose come questa che ho detto, cioè la legittimità del governo di Hamas, e dall'altra parte dobbiamo dare voce alle voci dei palestinesi, i quali criticano duramente l'autorità nazionale palestinese per il suo livello di corruzione e di collaborazionismo con Israele, tanto che Joseph Massad, che è un docente palestinese della Columbia University, ha scritto un articolo in cui dice che non esiste più un'autorità nazionale palestinese, ma un'autorità nazionale collaborazionista. Le ultime dichiarazioni degli ultimi mesi di Abu Mazen sono addirittura allucinanti, quando accusa Hamas, è arrivato ad accusare Hamas per l'attacco che Israele ha fatto contro la striscia di Gaza. Insomma, siamo a livelli di collaborazionismo imprevedibili.
Bene, Alfredo. Sì, dunque noi ci sarebbe appunto da parlare per tutta la giornata, cosa che sicuramente faremo in seguito. Però ti ringraziamo di questa, diciamo, molto esauriente e profonda presentazione del libro. Ricordiamo il libro di cui abbiamo parlato, anche se poi non solo di quello, però il libro è quello di Ilan Pappe, è uscito lo scorso anno, La pulizia etnica della Palestina, per i tipi di Fazi Editore, molto interessante. Appunto Alfredo tra i curatori, tra i traduttori di questo libro, ne ha raccontato un po' per grandi temi, no? Diciamo i punti centrali. Sì, è un libro che consigliamo vivamente a tutti.
Invito tutti a comprarlo, a leggerlo. Ilan Pappe ha pagato personalmente per aver scritto questo libro, perché è stato costretto a lasciare l'università di Haifa e andare ad insegnare in Inghilterra, con una serie ovviamente di problemi conseguenti, perché insomma è facile immaginare la pressione che viene esercitata su quest'uomo per aver rotto alcuni dei tabù fondamentali dello Stato di Israele, e quindi credo che sia un dovere nostro, morale e politico, leggere attentamente questo libro.
Ti ringraziamo Alfredo e lanciamo anche l'appello, come riprendiamo il tuo appello.
Grazie a voi.
Quello del boicottaggio è compito di ciascuno e ciascuna di noi, farlo emergere in tutta la società per raggiungere qualche obiettivo che non sia la perpetuazione del massacro. Ancora grazie Alfredo, grazie e buona giornata.
Ciao. A presto, grazie. Ciao.